Buongiorno, buona domenica a tutti voi da parte di Anna Patti, ben ritrovati, siamo pronti per cominciare. Tutti amano il weekend, anche oggi abbiamo veramente tante cose da raccontarvi. I nostri appuntamenti, quelli che non mancano mai, si parlerà di pallavolo con Marco Caronna tra poco e poi avremo il nostro momento green come sempre con Diana De Marsanic e poi ho davvero tante curiosità, tante cose speciali da raccontarvi quest'oggi. Ma cominciamo subito con la musica e con una novità, il nuovo singolo di Jordana Angi, Amami Adesso. Bentornati qui a Tutti Amano il Weekend. Io vi devo confessare che mi piace sempre di più parlare di pallavolo con Marco Caronna perché le nostre sono un po' come delle discussioni impossibili e quella di oggi, secondo me, ha proprio queste caratteristiche. Buongiorno Marco.
Oh, buongiorno Anna, buongiorno a tutti, ben arrivati. Sì, mi piace questa cosa, le interviste impossibili.
Eh sì, sono un po' come dei racconti che noi ci stiamo anche un po' inventando e oggi lavoriamo tanto di fantasia perché questo sarebbe stato il finale di campionato. Ecco, allora tu che sei bravissimo anche a lavorare di fantasia, Marco, parlando di pallavolo, ma che finale di campionato avremmo visto quest'anno?
Guarda, secondo me io ho raccolto nel corso delle mie incursioni a casa dei nostri protagonisti con Fuoribanda, io ho raccolto ho fatto un po' di statistiche. Mi stanno dicendo tutti che le due finaliste, perché insomma si sarebbe giocata la finale scudetto gara 5 oggi pomeriggio, quindi noi in questo momento stiamo aspettando che si giochi gara 5. Presumibilmente, anzi a questo punto facciamo finta che sia effettivamente così, si giochi
Certo.
tra Civitanova e Perugia. Quindi diciamo che tendenzialmente l'intervista prepartita a Fefe De Giorgi sarebbe stata: beh, noi abbiamo grande rispetto dell'avversario, del resto abbiamo anche grande rispetto di qualsiasi piatto provenga dal Salento e abbiamo anche grande rispetto per ciò che l'avversario potrà fare in campo, qualunque cosa sia, anche perché noi faremo in campo qualsiasi cosa metta in scena Osmani Quantorena. Dall'altra parte, Vitalainen, allenatore finlandese di Perugia, che devo dire è uno dei miei idoli, Fefe è un grande amico, ma Vitalainen fa fare il riscaldamento in cui per allenare il bagger invece di usare gli avambracci usano delle sedie. Lui è un genio, l'allenatore di Vitalainen è una sorta di invenzione, sembra di vedere quei laboratori teatrali di teatro contemporaneo, quindi fanno esercizi
Incredibile.
e quindi Vitalainen secondo me invece dovrebbe semplicemente provare a mettere a posto il mirino di Leon e vedere se la sua battuta, quanti ace farà in questa gara 5 di finale, se la sua battuta supererà i 130 km orari incorrendo così nella multa per eccesso di velocità.
Allora, sentiamo Gaia con calma e poi torniamo su questo racconto impossibile. Gaia con calma, qui su Radio Latte Miele, io torno da Marco Caronna. Devo dire comunque che al di là della nostra immaginazione e della nostra grande voglia di rivedere la pallavolo, quella giocata, non è che sarebbe cambiato molto rispetto alle finali che abbiamo visto negli anni scorsi, cioè tutto abbastanza conosciuto, Marco.
Ma sì, infatti subito dopo aver sentito Gaia, non per colpa sua povera, ma io ho pensato che invece secondo me la finale non sarebbe stata quella fra Perugia e Civitanova, perché magari ci sarebbe stata un outsider, perché magari andava a finire che Trento nei playoff ingranava, essendo squadra, come io ho sempre detto usando un aggettivo caro a Dante Alighieri, squadra tetragona, magari avrebbe trovato la maniera di mettere a posto tutti i suoi reparti e grazie a un grande centrale, quel Lisinac che va a prendere la palla, Lisinac va a prendere la palla a 3 metri e 65. 3 metri e 65 mediamente non lo so, sono due porte di casa di uno che vive in una casa normale, non in quella dei Puffi, e quindi ad altezze
Sì.
veramente considerabili siderali, per cui magari la finale invece sarebbe stata fra Trento e Modena, perché Modena guidata dallo zar, che magari si ricorda anche lui in battuta di essere lo zar, e tira dall'altra parte quelle che sono state soprannominate delle lavatrici, e magari invece la finale sarebbe stata questa. Sarebbe stata Trento con Modena, sparigliando un po' le carte. Noi non lo sapremo effettivamente, ma la
No.
cosa interessante secondo me da dire è che effettivamente questo campionato, che va verso sempre più una sorta di sogno di aprire con una grande manifestazione di cui parleremo, insomma abbiamo già detto, ha già accennato, ma sta prendendo corpo, cioè l'idea di fare una grande manifestazione dentro l'Arena di Verona, ecco, si dimostra campionato molto vitale, molto fantasioso, e quindi magari la finale che potremmo commentare fra qualche ora sarebbe quell'altra.
Mi sarebbe piaciuto molto, ma sarebbe piaciuto a tanti vederla. Comunque sempre bello chiacchierare con te, Marco. Noi continueremo con le nostre chiacchierate impossibili, certo, la prossima settimana. Intanto, insomma, i tuoi appuntamenti li conosciamo tutti molto bene. Grazie a Marco Caronna.
Grazie Anna, grazie a tutti. Ciao.
Marco Masini oggi a casa mia, a casa di Vicky, hai citofonato Mangone, tant'è che t'ho aperto, se tu non l'avessi fatto, se te ne saresti rimasto fuori, là fuori. No, perché voglio dire, va bene cantare con gli altri duetti, però poi qualcosina di nuovo ci voleva, no?
Sì, beh, no, è un progetto che comunque al di là di tutto cerca di ripercorrere proprio questi 30 anni, perché con i 15 pezzi che appartengono al mio percorso dall'anno 1990 fino ad oggi, insieme ad altri ha espresso quelle che sono state le emozioni che ho vissuto in questi 30 anni, più quattro cose nuove. Perché? Innanzitutto perché la voglia di festeggiare a Sanremo questo lungo percorso c'era, e quindi a Sanremo non puoi presentare ovviamente Bella Stronza o Vaffanculo, devi andare con un pezzo che nessuno conosce, quindi l'inedito. Più altre due cose che ho scritto insieme a Antonio Iammarino e a Federica Camba e Daniele Coro, che sono gli stessi autori che hanno scritto con me Il Confronto. E poi è arrivata questa voce meravigliosa di Rita Bellanza, e con lei abbiamo instaurato un rapporto d'amicizia, ci ha raccontato tutta la sua vita, a me, a Valerio Carboni, che è uno degli autori del pezzo, insieme a Diego Calvetti, e abbiamo deciso di scrivere un pezzo per la sua storia. Credo che lei abbia una voce e sia un personaggio che meriti spazio, meriti attenzione, e i giovani, insomma, quelli bravi hanno bisogno di trovare magari un alleato, un produttore. Qualcosa.
Dopo parleremo anche di giovani. Senti, ma ti è toccato rinviare il tour?
Rinviare, sì.
Dovevi finire a Verona, invece inizierai forse da Verona?
Forse.
Peraltro il 20 settembre, magari due giorni prima, festeggiavi pure il compleanno. No, tante volte.
Quello lo festeggio...
Menti, fai finta che sia il 20?
Sì, faccio finta, ma non è che faccio finta, perché io me ne dimentico.
Ah, ecco.
Io ho un senso del tempo abbastanza...
Ma succede dopo i 60 questo, di solito, eh?
Sì, e io ce l'ho precoce, nel senso, mi è successo prima.
Senti, ma tu quando eri giovane, perché adesso diciamo, guardiamoci, no, insomma, siamo ben messi, però non abbiamo 20 anni. Cercavi di imparare il mestiere dei grandi, no? Oggi sei invece molto attento a quello che i giovani fanno, no? Per carpire un po' magari anche il loro linguaggio, come si muovono, cosa fanno, cosa vedi, ce la fai a rubacchiare in qua e là?
Ma io credo, ho sempre creduto che ascoltare sia la scuola migliore, e a volte mi dispiace anche sentire amici o musicisti o colleghi o autori che comunque hanno iniziato con me negli anni 80, 90 a scrivere, dire che la musica di oggi non è più come quella di una volta, ovvero è vero che non è più, certo, come quella di una volta, perché questi tempi non sono quelli di una volta. Ma dalla musica di oggi si possono imparare tante cose, innanzitutto perché la musica di oggi è in linea con le tecnologie e le possibilità che noi abbiamo di sviluppare una stesura, una metrica, un arrangiamento, un parametro sonoro, e quindi noi dobbiamo attingere da quello che oggi ascoltiamo, da prendere in considerazione, non tanto per rubacchiare, ma per allinearsi.
Sì, beh, adesso poi io ho detto rubacchiare, insomma, così, perché sono cialtrona, lo sai che sono cialtrona.
Sì, perché tu sei abituata, ma io credo ci sia invece un modo più legale per ascoltare e per dare un senso sempre coerente con quello che sei tu.
Torniamo al tuo disco nuovo, insomma, è uscito da tre mesi, perso il conto, due mesi?
È un disco nuovo, messo subito in magazzino perché siamo usciti.
Già. E come è uscito? Si è chiuso tutto?
E ci hanno rinchiuso in casa, quindi certo. Giustamente per la salute di tutti, però è chiaro che il disco non è stato presentato,
certo,
sono
certo.
Stati gli appuntamenti, gli in store, gli incontri con i ragazzi.
È vero che gli artisti che cantano nel tuo disco non hanno scelto le canzoni, ma c'è stato un po' il processo inverso, nel senso che sono state un po' le canzoni che gli sono cadute addosso.
Sì. Sì, è vero, ci sono una serie di episodi, come dire, una scelta molto naturale, cioè le canzoni si sono scelte perché, ti faccio un esempio, con Giuliano San Giorgi eravamo tanti anni fa a un compleanno di Francesco Nuti, mezzo a 80 anni, ci siamo ritrovati di fronte a un pianoforte, lui salentino, amante del mare, dai, cantate un pezzo insieme, facciamoci Vorrebbe il mare, così come l'abbiamo fatta, l'abbiamo riportata nel progetto, ovviamente poi colorata,
certo.
Con Eros ci siamo visti mille volte, tutte le volte ci trovavamo, abbiamo sempre parlato della nostra prima canzone, quindi Terra Promessa e Disperato, Terra Promessa e Disperato, chiaro che abbiamo deciso di fare Disperato insieme, quindi sono stati una serie di episodi. Lorenzo fu il primo a scrivermi dopo L'Uomo Volante a Sanremo, a scrivermi: Marco, la canzone è fortissima, e quindi l'ho chiamato e ho detto facciamo insieme L'Uomo Volante.
Quando tutto questo finirà, caro Marco Masini, tu mi verrai a trovare veramente a casa?
Sono, diciamo, entusiasta e verrò molto volentieri a darti una mano.
Bene, allora ti aspetto.
Volentieri.
Grazie.
Un abbraccio a tutti.
Grazie, ciao.
Ciao.
Qui a Tutti Amano il Weekend parliamo di mascherine, come vi dicevo, ma ne parliamo in un modo particolare perché negli Stati Uniti stanno facendo degli studi sui materiali da usare, cioè quelli migliori, quelli che filtrano di più per fabbricarsele in casa. Sapete che, insomma, se avete a disposizione la possibilità, soprattutto se sapete cucire, potete appunto farvi le mascherine a casa, e secondo questo studio che è stato pubblicato sul Times, ci sono tutta una serie di materiali che sono più adatti per fare le mascherine e vengono fuori dal risultato di diversi test che sono stati fatti negli Stati Uniti. Allora, vi dico che c'è proprio una classifica, quindi quelli che assorbono di più, circa l'87% di goccioline, sono i panni di carta e gli asciugatutto, quindi quelli che praticamente noi utilizziamo anche in casa, no? La carta monouso, e filtrano veramente tantissimo, perché appunto, come vi dicevo, la percentuale è veramente alta. Poi a seguire ci sono federe e lenzuola, ovviamente 100% cotone, e anche in questo caso dei test hanno rilevato che sono capaci di filtrare fino al 90% di goccioline grandi. E ancora ottime in realtà sono le magliette, cioè le t-shirt, quelle proprio in cotone, se la mettete doppia riesce a filtrare fino all'80% di particelle grandi. E in ultimo vi segnalo anche il jeans e la tela, e anche lì insomma filtrano tanto perché siamo circa al 90% di particelle grandi filtrate. Quindi se volete adoperarvi e fare le mascherine da soli a casa, questi sono i materiali migliori da usare. Ancora buongiorno da Anna Patti, buona domenica a tutti voi. Adesso vi voglio raccontare una bella storia di quelle che so che vi piacciono, perché è vero che in questo periodo abbiamo tutti dovuto inventarci qualcosa, abbiamo tutti dovuto fare conti con lo smart working, però è anche vero che ci sono lavori più semplici da fare a casa e lavori meno semplici. È difficile per alcuni inventarsi il proprio lavoro da casa. Anch'io personalmente non avrei mai immaginato nella vita di ritrovarmi a far la radio da casa, e invece è successo, come è successo a questa giovane simpatica ragazza che si chiama Maria José Carral, che è un'animatrice, cioè lei praticamente fa feste per bambini. Allora, quando tutto è stato chiuso, ha pensato: vabbè, e adesso io che faccio? Invece poi le è venuto in mente che forse poteva comunque far compagnia ai bambini attraverso da casa sua, quindi lei da casa sua e i bambini a casa loro, organizzando magari appunto delle feste attraverso le varie chat. E all'inizio non ci credeva lei, non ci credevano le mamme dei bambini che la contattavano. Poi invece, dopo la prima festa, sono arrivate un sacco di richieste per fare le feste su Zoom. E quindi lei e il suo gruppo di lavoro sono tre animatori, Roberto Ferrara, Paola Bozzi, appunto la ragazza della quale vi stiamo parlando, e hanno pensato che si poteva fare perché tutti si divertivano. Ovviamente lei dice non è una festa normale perché devo riunire tutti i bambini e non è neanche facile seguirli tutti guardando tutte le piccole caselline da Zoom, però per esempio lei prepara una caccia al tesoro per casa, quindi si fa aiutare dalle mamme, e poi durante la diretta con i bambini formula le varie richieste, tipo non so, vai a cercare in quel posto della casa dove piove a comando, cioè dentro la doccia, e poi magari con tutte le lettere potevano formare una parola e continuare la loro ricerca. Quindi organizzava tutta una serie di attività che i bambini potevano far tranquillamente da casa e lei poteva seguirli da casa. Comunque pensate che in genere le richieste di babysitteraggio da casa sono aumentate tantissimo in questo periodo, quindi per quanto sembri difficile anche lavori come questi si possono fare a distanza. Rieccoci qui, siamo pronti per il nostro momento green. Allora buongiorno e buona domenica a Diana De Marsenic.
Ciao Anna, ciao a tutti. Oggi vi voglio parlare di una giornata speciale perché il 20 maggio, quindi fra pochi giorni, si celebra la giornata mondiale delle api. A te piacciono le api o hai paura, Anna?
Che bello, le api. Ma insomma, sì, diciamo che abbiamo un rapporto a distanza, cioè se loro stanno distanti sono pure carine, quando si avvicinano insomma non è che sia proprio bellissimo.
E invece dovresti avere molta più attenzione per questi insetti impollinatori perché sono proprio necessari per la sopravvivenza della nostra specie. Loro sono le custodie della nostra biodiversità, l'abbiamo detto molto spesso, e maggio è proprio il loro mese speciale perché è il mese in cui proprio gli alveari raggiungono il massimo livello di maturità. Diciamo che in questo momento ci potrebbero essere anche 50.000 individui all'interno di un alveare. Ma perché sono importanti? Noi sappiamo che fanno il miele, sono buonissime, però la loro importanza è proprio per il nostro cibo, sono centrali proprio per il cibo. Pensa che in questo momento possono addirittura impollinare oltre 170.000 specie vegetali, addirittura in un giorno possono visitare fino a 225.000 fiori, e ogni fiore dà proprio un sapore diverso perché il nettare dei fiori, che ne so, del tarassaco, del ciliegio, l'acacia o il tiglio, dà proprio un profumo, una consistenza e un sapore diverso al nostro miele. Ti ho stupito,
ma pensa
eh?
A te. Eh sì, mi hai stupito, pensa come sono operose, come sono importanti le nostre amiche api. Senti, continuiamo a parlare tra poco con te, intanto sentiamo i pinguini tattici nucleari. I pinguini tattici nucleari con ridere, ma torniamo subito da Diana De Marsenic perché vogliamo scoprire ancora dell'importanza delle api.
Esatto, sono importantissime, come ti ho detto, sono proprio le custodi della nostra biodiversità, però purtroppo sono minacciate da questi pesticidi che vengono utilizzati nell'agricoltura, sono minacciate proprio anche dai cambiamenti climatici, e addirittura questi pesticidi provocano proprio la mancanza di senso dell'orientamento nelle api, li riducono anche l'olfatto, per cui dobbiamo cercare proprio di preservarle. E in che modo noi lo possiamo fare? Anche acquistando il miele. Il miele delle filiere italiane è più controllato, è certificato, c'è addirittura un consorzio nazionale che è il consorzio Conapi, che proprio il nome ci fa capire insomma che questo miele è certificato. E perché è importante comprarlo? Perché comunque gli apicoltori sono proprio dei custodi proprio di queste api, si occupano proprio della loro salute, quindi importante comprare miele italiano. Però io ti voglio dire che c'è un attore che a me piace tantissimo, che è Morgan Freeman, che ha addirittura trasformato la sua tenuta nel Mississippi in un santuario per le api. Ti ricordi chi è Morgan Freeman? Aveva vinto anche l'Oscar per Million Dollar Baby.
Ce lo ricordiamo tutti perché è un attore strepitoso che tutti conosciamo molto bene, ma non sapevo di questa sua passione per le api.
Sì, addirittura lui adesso è in pensione, c'ha più di 80 anni e si è dedicato proprio a... è diventato un apicoltore, ha ben 26 alveari nella sua tenuta in Mississippi, e ha detto che proprio lui, il suo scopo in questo momento è proprio salvaguardare le api, e per fare questo addirittura piantato 100 magnolie, poi le distese di trifoglio e lavanda, che sappiamo che sono i fiori di cui vanno ghiotte le nostre apine. Quindi ricordiamoci che il 20 maggio è la giornata mondiale delle api e magari compriamoci del miele con api proprio per salvaguardarle.
Perfetto, allora ci siamo segnati l'appuntamento e anche quello che dobbiamo fare per proteggere le nostre amiche api. Grazie a Diana De Marsanic, a domenica prossima. Rieccoci qui, parliamo di automobili intelligenti. Come vi dicevo, parliamo dell'automobile del futuro, che non sarà soltanto più sicura e attenta all'ambiente, ma che si prenderà anche cura di colui o colei che la guida. Secondo quanto riportato da diversi siti specializzati, Audi sarebbe in prima linea nello sviluppo di tecnologie per il monitoraggio proprio delle condizioni fisiche ed emotive del conducente. Quindi non solo per aumentare il comfort mentre si guida, ma anche per aumentare la sicurezza e ridurre il numero di incidenti. Pensate che cosa è in grado di fare questa automobile intelligente? Innanzitutto è in grado di avere sotto controllo tutti i parametri fisiologici di chi la sta guidando, quindi la temperatura corporea, il battito cardiaco, anche il ritmo della respirazione. Quindi può mettere in relazione lo stile di guida con la velocità, le condizioni del traffico, aggiornare sul meteo e permettere di realizzare tutte le condizioni possibili perché l'autista stia nella migliore condizione possibile. Quindi può capire l'automobile se è stressato, se ha caldo, se ha freddo, se ha bisogno di fermarsi, e si comporta di conseguenza. Per cui se ha caldo regola la temperatura, se ha bisogno di fermarsi lo avverte che è il caso di fermarsi e di bere un caffè, o se invece è particolarmente stressato il guidatore può fargli un massaggio. Pensate che nei casi più seri l'auto suggerisce al conducente di raggiungere la più vicina area di sosta e avvia un tutorial con degli esercizi antistress. Se invece il guidatore dovesse proprio sentirsi male, è l'auto che è capace di prendere il controllo, di avviare una procedura di sosta di emergenza e di chiamare i soccorsi. Quindi, insomma, praticamente è capace di fare tutto questa automobile. Matteo Faustini, vorrei la rabbia soffice. In qualche modo continuiamo a parlare di tecnologia che viene in aiuto dell'uomo. Prima parlavamo di automobili intelligenti e in questo caso parliamo di una storia incredibile che ha come protagonista un robot, un gorilla spia che è stato utilizzato dai documentaristi della PBS. Hanno praticamente realizzato un robot con le sembianze di un gorilla, con tanto di battiti del cuore, movimenti oculari, tutto molto realistico, per mandarlo nella giungla e per poter filmare senza essere scoperti un branco di gorilla di montagna dalla schiena argentata, per capire proprio come si comportano. E così hanno realizzato un documentario incredibile che senza questo robot non sarebbe stato possibile realizzare. E in realtà loro hanno detto: noi l'abbiamo fatto piccolo, l'abbiamo fatto cucciolo ma con le stesse sembianze dei gorilla, proprio perché potesse essere insomma protetto da reazioni inaspettate da parte del branco. Il branco non si è accorto di nulla assolutamente, e questi documentaristi hanno potuto girare una serie documentaristica che si chiama Spy in the Wild, appunto di PBS, trasmessa anche dalla BBC, che utilizza in natura dei robot spie, delle sembianze più realistiche possibili proprio per immortalare la vita degli animali. Hanno scoperto delle cose incredibili e questo documentario è veramente molto molto bello e molto particolare, perché ci permette di vedere la vita di questi gorilla di montagna senza insomma che filmarli potesse risultare particolarmente pericoloso. Siamo arrivati alla fine della nostra domenica mattina insieme, grazie mille a tutti voi per essere stati con me. Rimanete qui su Radio Latte e Miele, godetevi la nostra musica, noi ci risentiamo domani mattina, si ricomincia la settimana con spoiler puntuali alle 10:30. Buona domenica. Domenica, ciao ciao!